E noi vediamo appunto a Paolo Beni, allora presidente dell'ARCI di Firenze. Paolo, quel 20 di luglio, la data della morte di Carlo Giuliani, ma più in generale ovviamente i giorni del G8, per chi c'era, ma anche forse per chi non c'era, sono uno spartiacque. In quel momento sono quegli avvenimenti in cui uno dice: dov'eri quando c'era il G8 di Genova? Ecco, ti chiedo, dov'eri tu? Come è entrato il G8 di Genova nella tua vita di dirigente ARCI e di persona?
Io dov'ero? Il 20 luglio non ero a Genova, ero a Firenze perché stavamo ancora organizzando per la mattina successiva i 10 pullman con 500 compagni delle case del popolo di Firenze, dei circoli di Firenze, per andare alla manifestazione di Genova, ed ero in costante collegamento con i nostri che stavano a Genova per seguire le vicende, quello che stava succedendo. Quindi eravamo pienamente impegnati, ma direi che quei giorni, quell'esperienza ha avuto un peso, un'importanza fondamentale nel mio percorso politico, nella mia esperienza umana e politica. E
quando arrivò la notizia della morte di Carlo, che sentimenti avesti, insomma, che impatto fu? Infatti si pensava ad una grande manifestazione, una grande confrontation, guarda, no, fra i due, fra questo movimento e questi grandi della terra, ma nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe andata a finire così.
Di sconforto, anche di paura, se vogliamo, di rabbia soprattutto, perché quella era un disastro annunciato, perché per mesi, nei mesi in cui noi stavamo preparando questa straordinaria mobilitazione, qualcuno mestava nel torbido, agitava, i giornali cominciavano a parlare: qui ci scapperà il morto, no? Avevamo paura di questo. E purtroppo quella provocazione scattò. Devo dire che poi è stata straordinaria la reazione, la capacità di quel movimento di non farsi trascinare nella spirale repressione e violenza. Ma io vorrei parlare di un altro aspetto, perché vedi, in questi giorni per esempio sono rimasto colpito abbastanza dai giornali, le riviste, le televisioni ieri hanno dedicato molto spazio all'anniversario di Genova, però si parla molto delle violenze, dei fatti che vengono ricordati, si parla pochissimo, anzi scompare quasi il tema di come è stato possibile quell'esperienza così straordinaria. Quali erano le motivazioni, le ragioni che portarono quel movimento ad esprimersi, a manifestarsi, che portarono quella convergenza inaudita, mai vista, di esperienze, di culture diverse ad affollare le strade di Genova, e perché l'ARCI ebbe, tu mi chiedevi, quel ruolo così forte, così di primo piano nella organizzazione di quell'evento. Vedi, nei mesi precedenti io ero presidente dell'ARCI di Firenze, come tu hai ricordato, l'ARCI più grossa d'Italia all'epoca, con la sua rete di tradizionali case del popolo, di circoli, portatori della cultura della partecipazione democratica, della storia, del custodi della storia del movimento operaio per tanti aspetti. Noi fummo coinvolti e appassionati. È stata un'esperienza formativa fondamentale per quanto mi riguarda. Dalle suggestioni che venivano dal primo forum sociale mondiale che si era svolto in Brasile a gennaio di quell'anno, le suggestioni che venivano evocate dai movimenti altermondialisti che si erano manifestati nelle proteste a Seattle l'anno precedente, cioè i temi internazionali, che sono sempre stati una vocazione nella vocazione di un'associazione come l'ARCI, diventarono una sfida per noi, sulla base di una intuizione semplice, banale se vogliamo, quanto rivoluzionaria, cioè l'idea che se il mondo è così ingiusto, così sbagliato, così se le contraddizioni di un modello di sviluppo si manifestano in maniera così evidente, e non è per la sfiga, è per scelte dell'uomo. E allora, se le scelte dell'uomo sono state capaci di creare questo disastro, deve essere possibile per ciascuno di noi incidere sui destini dell'umanità. Cioè, l'idea semplice quanto rivoluzionaria che non sono soltanto gli stati e i governi a decidere delle sorti del mondo, ma ciascuno nel suo piccolo, dal basso, può contribuire alle scelte che lo riguardano. Quindi questa è la prima punto importante, la prima intuizione.
E tra l'altro, infatti, a quel movimento noi vedemmo a Genova confluirono esperienze diversissime. C'erano appunto i Semterra dell'America Latina, quindi contadini impoveriti dalle logiche diciamo predatorie di una agricoltura intensiva, ma c'erano i programmatori diciamo dell'altra parte dell'America, no? Quelli che si battevano per il software libero, insomma, per dire due esperienze completamente antitetiche, che però coinvolgevano
le tante culture, le tante esperienze che e cominciavano a denunciare, a far emergere le contraddizioni di un modello di sviluppo sbagliato. Quel movimento in fondo evocava valori semplici, chiari, il tema dell'uguaglianza, dei diritti umani, il tema della giustizia sociale, il tema della pace, il tema dei diritti umani. E denunciava un modello di sviluppo folle che avrebbe portato al saccheggio delle risorse naturali e alla insostenibilità ambientale. Denunciava il fatto che affidarsi ad un mercato senza regole, in cui la logica del profitto non ha mediazioni, in cui viene a mancare il ruolo di mediazione degli interessi particolari che la politica dovrebbe svolgere, avrebbe inevitabilmente aggravato le disuguaglianze, le ingiustizie, e avrebbe impoverito una parte del mondo. Queste sono intuizioni che si sono rivelate poi clamorosamente esatte.
Tanto è vero che ne parliamo ancora oggi, proprio in queste ore, no? Di povertà, di sostenibilità ambientale, di nuovo New Green Deal. Era lo stesso che veniva chiesto
noi dell'ARCI
vent'anni
facemmo un semplice ragionamento: se questi temi sono in fondo sempre stati temi della tradizione del movimento operaio, del movimento democratico nel nostro paese, di cui le case del popolo sono portatrici, questi temi non possono diventare patrimonio di minoranze radicali, devono essere patrimonio di un vasto movimento popolare. E allora noi possiamo svolgere un ruolo importante nel portare questi ruoli, la denuncia delle contraddizioni del modello di sviluppo neoliberista, dentro la discussione di base, dentro la discussione fra le persone comuni. Questi non sono temi che riguardano soltanto la politica internazionale, i governi e gli stati, gli addetti ai lavori, ma possono riguardare la gente comune. Devono essere riappropriati dalla gente comune e quindi possono essere i temi di discussione nelle nostre case del popolo. Noi abbiamo fatto nei mesi prima di Genova una quantità infinita di riunioni, di assemblee nei circoli della città per discutere dei temi della globalizzazione, di perché, delle contraddizioni di quel modello di globalizzazione e del perché era possibile una diversa globalizzazione. Quando dicevamo un altro mondo è possibile, così si spiega il fatto che dalle case del popolo di Firenze 500 persone si siano mosse per andare a manifestare a Genova.
E lo fecero anche dopo che arrivò la notizia che c'era stato un morto in piazza,
certo.
Quindi ovviamente con tutta la preoccupazione.
Io ricordo quei momenti anche per la responsabilità che poi in qualche modo ci siamo presi, come momenti drammatici, cioè un'esperienza straordinaria da un lato e un'esperienza anche tragica dall'altro. Ero in contatto con Tom, il presidente
Tom Benettollo,
purtroppo scomparso poco poco dopo, fra l'altro.
Allora presidente
allora
nazionale.
Presidente Arci. Nazionale, in contatto costante, e lui la sera dopo la morte di Carlo Giuliani mi diceva, dice, non so, fate voi, decidete voi, perché qui la situazione è veramente critica. Probabilmente chi non se la sente meglio che rimanga a casa. Noi pensavamo la mattina successiva all'alba, quando ci eravamo dati appuntamento con i 10 pullman, di doverne lasciare qualcuno a Firenze. I 10 pullman erano tutti pieni e le 500 persone da Firenze sono arrivate e fortunatamente le abbiamo anche riportate tutte indietro. È stata un'esperienza grandissima. Però io sono anche dell'idea che non mi piace molto questo clima un po' da reducismo, diciamo, che a volte da parte di chi ha vissuto quell'esperienza si manifesta. Quello che conta, quello che è veramente importante, è capire oggi l'attualità di quei temi e la capacità che quel movimento ha avuto, straordinaria veramente, non soltanto di unire culture diverse, capacità di esercitare la capacità del dialogo, mettere insieme il movimento dei focolarini, Mani Tese e gli antagonisti più radicali, diciamo così, non era cosa semplice, eppure veniva naturale perché si basava su quei principi fondamentali e abbastanza elementari, su valori semplici e convinzioni forti. La reazione dello Stato fu terribile, è stato detto tutto su questo, non mi ci voglio dilungare, ma insomma abbiamo visto cose, cioè quello che è stato
definito. Su questo, guarda Paolo, volevo farti sentire un brevissimo estratto dall'intervista che abbiamo realizzato con Lorenzo Guadagnucci, sì, allora cronista del Resto del Carlino. Tra le persone che si trovavano la notte del 21 di luglio alla scuola Diaz, e quindi subì il pestaggio, l'aggressione da parte delle forze dell'ordine, proprio che traccia un po', non per fare appunto del reducismo, ma comunque ricorda alcuni punti fermi di quello che è stata la esperienza anche di sospensione dei diritti e diciamo quello che ne è successo dopo, cioè la battaglia legale, il Genoa, il Comitato Verità e Giustizia per Genoa, che poi si è battuto per vedere e riconoscere le responsabilità di chi fece quegli abusi, e ci racconta poi com'è andata.
Quella è stata la prima, il primo caso in cui diciamo, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla libera informazione, nel senso dalla capacità, siamo in un'epoca, ricordiamolo agli ascoltatori,
di fronte alla
oggi,
Diaz c'era proprio
i social non esistevano ancora,
c'era Indy Media e diciamo i
in cui non c'erano gli smartphone,
no.
e in cui appunto l'informazione indipendente e anche alcuni pezzi dell'informazione
le radio locali, Radio Gap,
le radio locali, ma anche insomma alcuni giornali, il Manifesto, certo, l'Unità eccetera, nei giorni successivi svolsero un ruolo fondamentale di controinformazione e di ricostruzione,
perché ovviamente
perché
ciò che passava
di criminalizzare quel movimento ci fu pesantissimo, è stato definito la più grave violazione dei diritti umani nella storia repubblicana dell'Italia repubblicana, ed è vero, ma soprattutto pericolosissimo, perché era scientemente mirato alla criminalizzazione con la connivenza anche di forze progressiste che tolsero la copertura, diciamo, a quel movimento. Questo io penso sia una responsabilità gravissima di cui ancora oggi,
perché in quel momento lì ci fu anche chi dalla parte della sinistra o di quei partiti che insomma si richiamavano al centro-sinistra disse: beh, però di fronte alle violenze,
esatto,
diciamo, alziamo le mani.
Le violenze ci
senza,
furono,
certo,
le violenze...
senza capire però in quel momento era in atto quello che poi infatti è stato dimostrato dal punto di vista giudiziario, un tentativo di depistaggio, perché quelle molotov famose ritrovate nella Diaz e utilizzate come
non solo,
casus belli,
i famosi black bloc, nessuno ha mai poi capito come sia stato possibile che si muovessero indisturbati
E che non ne sia stato preso neanche uno, esatto, praticamente.
Esatto. Quindi in qualche modo, diciamo così, ancora si potrebbe, ci sarebbe da lavorare per ricostruire la verità su quei fatti. Sicuramente si voleva stroncare sul nascere, perché faceva paura quel movimento così strano, così anomalo, così nuovo, che metteva in discussione le certezze dei poteri forti.
Sentiamo quello che ha detto ai nostri microfoni Lorenzo Guadagnucci, appunto cronista e poi animatore del Comitato Verità e Giustizia per Genova.
Da un certo punto di vista l'esito giudiziario è stato straordinario, quasi senza precedenti nella storia italiana, perché altissimi dirigenti di polizia, quasi tutto il gota della polizia italiana, alla fine è stato riconosciuto responsabile e condannato. Erano tutti dirigenti presenti alla scuola Diaz durante l'operazione, condannati in via definitiva dai tribunali italiani. In chiaroscuro, perché in realtà non è stata fatta giustizia nonostante queste condanne, e lo ha stabilito anche la Corte Europea per i diritti umani, che ha condannato l'Italia per il caso Diaz nonostante le condanne dei tribunali per le pene troppo lievi, perché mancava un reato specifico che potesse punire quel crimine, che in realtà per la dinamica era un caso di tortura, e perché nessuno dei picchiatori, degli autori materiali delle violenze, è stato mai perseguito, erano tutti irriconoscibili, non è stato possibile identificarli. Manca poi, secondo me, la cosa forse ancora più importante, e cioè un'assunzione di responsabilità da parte dei vertici di polizia, lo dico da cittadino, ma il fatto che i vertici non abbiano mai rinnegato quell'episodio, non abbiano mai davvero chiesto scusa, per me è un grandissimo rammarico da cittadina che ha cercato giustizia in tutte le forme possibili. Da un punto di vista istituzionale credo sia anche uno scandalo.
Questa è l'intervista a Lorenzo Guadagnucci, soltanto un breve estratto, poi la sentirete integrale nel corso del nostro speciale del pomeriggio. Guadagnucci, Paolo, dice ovviamente, tira le fila, dopo quei fatti è un dato acclarato, le condanne ci sono state ma le esecuzioni di pena praticamente sono state nulle, tantissimi hanno fatto praticamente una carriera quasi incontrastata, perché poi la decisione,
promossi, diciamo,
le decisioni sono arrivate dalla magistratura anni dopo,
sì.
E ti chiedo anche, da ex parlamentare, dal punto di vista politico, ci sono due punti fondamentali a mio modestissimo giudizio.
Il nostro paese avrebbe bisogno, e non ha mai avuto, nonostante che quella di Genova fosse una molla che avrebbe dovuto indurci in quella direzione, non ha mai riuscito a approvare una seria legge sulla tortura, contro la tortura.
Solo nel 2017 siamo arrivati a una parziale
legge Manconi,
che
tutto sommato è molto blanda, molto blanda.
Ma nonostante questo sta facendo i propri effetti, perché evidentemente c'è qualcosa che non va nel nostro paese, almeno nei cosiddetti abusi in divisa. E in più ti posso aggiungere, una commissione parlamentare sui fatti del G8, neppure i governi di centro-sinistra che poi sono arrivati dopo sono riusciti a portarla in porto.
Sì.
È un rammarico, è qualcosa che comunque è stato voluto, oppure non si è riuscita a fare, e diciamo c'è da fare un mea culpa?
No, io penso che appunto ci sono delle scelte che anche i fatti, qualcosa sta cambiando, perché la reazione che c'è stata da parte dell'esecutivo, del Presidente del Consiglio, per esempio dopo i fatti nelle carceri di questi ultimi settimane, proprio cioè, lo sta a testimoniare, ma ancora siamo lì, il codice identificativo degli agenti in servizio di ordine pubblico non c'è nessuna legge che lo prescriva e lo stabilisca. Quindi allora Genova non è servita a niente? Non si può dire questo, però siamo ancora indietro su questo. Diciamo che poi il G8 di Genova è stato rimosso nei suoi contenuti. Cioè, io ho notato nei commenti di questi giorni una corsa sospetta, insomma, a sostenere in fondo che quello è stato un'esplosione improvvisa, e improvvisa tanto non lo era, perché c'era un lavoro di preparazione, no? Di studio, di coinvolgimento, di mobilitazione dal basso, che ha reso possibile quel miracolo, no? della convergenza di così tante culture diverse su quei temi così importanti. però si dice che è stata un'esplosione improvvisa e poi si è spenta nel giro. Non è vero, non è vero che si è spenta, non è vero che quel percorso esploso così in maniera evidente, in maniera fragorosa nell'estate di Genova non abbia proseguito un percorso.
Ecco, su questo guarda, ti faccio ascoltare un'altra intervista, altro brevissimo estratto. Tommaso Fattori, che molti ricordano come consigliere regionale di Sì Toscana a Sinistra, ma allora era molto giovane, era un semplice simpatizzante che fu a Genova in quei giorni.
Fu uno degli animatori del Firenze Social Forum.
E poi dopo fu uno degli animatori del Firenze Social Forum, dopo quell'esperienza a Genova. Gli abbiamo chiesto se effettivamente Genova è stata una sconfitta, la sua risposta è no, fu invece che la fine fu un inizio.
Diciamo, malgrado la morte di Carlo Giuliani, malgrado le manganellate a sangue, malgrado ovviamente poi ciò che è accaduto alla fine, cioè la macelleria messicana alla scuola Diaz o le torture a Bolzaneto, a me, ripensando a Genova, non viene in mente un quadro apocalittico, né mi viene in mente una sconfitta, mi viene in mente una parziale vittoria, mi viene in mente un'esperienza collettiva straordinaria, anche proprio con quelle immagini di manifestazioni di massa iniziale, mi viene in mente una palla di neve che poi ha innescato una valanga di partecipazione. Ora si legge che Genova sarebbe stato un 68 durato poche ore, una sconfitta che poi ha portato una generazione a ritirarsi nella dimensione privata, ma questo confligge con la verità storica, perché in realtà Genova fu l'inizio di un ciclo di movimenti in Italia. Negli anni successivi abbiamo assistito a una delle fasi più intense di mobilitazione collettiva che vi sia stata nel nostro paese. Le persone che erano a Genova sono tornate sui territori, lì hanno continuato a fare politica. A Firenze l'anno dopo ci sono stati 60.000 delegati a tutta Europa, una manifestazione con milioni di persone. Nel 2003 il primo forum mondiale alternativo dell'acqua, che poi ha portato alla creazione delle reti dell'acqua, il forum italiano Movimenti per l'acqua, e dunque al vittorioso referendum del 2011. Sempre nel 2003 la grandissima manifestazione planetaria il 15 febbraio contro la seconda guerra in Iraq, quella che fece scrivere al New York Times è nata la seconda superpotenza mondiale.
Quindi nel 2001 il forum sociale europeo, condividi, 2001 forum sociale europeo e poi la mobilitazione per l'acqua, nel 2003 la mobilitazione contro la guerra in Iraq, grande potenzialità, grande capacità anche di riempire le piazze per un movimento che però poi comunque ha mostrato effettivamente la corda, perché abbiamo visto forse insomma sfilacciarsi. È effettivamente così? Ci siamo confrontati con qualcosa che era ancora più forte di noi, perché appunto la guerra poi è proseguita, sì. Il forum ha vinto il referendum, ma il Parlamento non ha cambiato la legge. E anche sul social forum ovviamente fu una grandissima vittoria dal punto di vista mediatico, fu anche dal punto di vista politico, però poi quei temi appunto li ritroviamo oggi,
io
per cui non sono risolti.
Nei giorni immediatamente successivi alla giornata di Genova, sicuramente insomma devastati un po' da quell'esperienza, preoccupati, facemmo un ragionamento con molti altri, compreso appunto nell'ambito del Social Forum fiorentino, mi ricordo benissimo le discussioni con Tommaso, c'era il rischio, e c'era questo rischio, che il movimento potesse essere risucchiato nella spirale della violenza, della ritorsione.
E quella fu già comunque...
Questo rischio fu scongiurato dall'intelligenza collettiva, dalla capacità straordinaria, ecco, quella è stata veramente un'esperienza di autogoverno. Non ci sono, a parte i leader, i personaggi più conosciuti eccetera, ma lì è stata un'azione collettiva, corale, straordinaria. Quel movimento ha saputo difendere la sua autonomia da ogni tentativo di strumentalizzazione politica o di saccheggio, diciamo, la sua indipendenza, ha saputo non cadere nella spirale della violenza, ma al tempo stesso non retrocedere di un millimetro sulle proprie convinzioni, sulle proprie posizioni. Per noi a Firenze in particolare è stata una prova di maturità, quella la ricorderò come una delle esperienze formative e una delle esperienze che ti porti dietro nella vita. Organizzare il Forum Sociale Europeo l'anno successivo fu una sfida che non soltanto noi del movimento, delle associazioni, l'ARCI in prima fila si assunse delle responsabilità enormi in quella circostanza, gli amministratori, ricordo le discussioni con Claudio Martini, presidente della regione, con Leonardo Domenici, sindaco della città, le domande che ci facevano: ma Paolo, ma sei
anche lì ci sicuro, fu una campagna grossissima,
sei sicuro di farcela, pensate di potercela fare, cioè, perché cioè, vi rendete conto la responsabilità che ci
fu una campagna stampa fortissima
ci
contro.
Fu una campagna terroristica no? Agitata dai media, ricordo all'epoca un importante giornale nazionale, il giornale appunto inaugurò l'edizione La Cronaca Locale proprio per rafforzare questa campagna. Il Social Forum Europeo fu un successo, fu un miracolo di partecipazione, si svolse tutto in maniera meravigliosamente pacifica e ordinata, fu un successo organizzativo, ma fu un successo politico, dei temi del movimento, che pian piano stavano diventando temi, pensiamo al tema della pace, quella stagione del movimento pacifista fu una nuova rinascita del movimento pacifista nel nostro paese. È vero quello che dice Tommaso, ha sedimentato tanto quel movimento nei temi, pensiamo soltanto ai temi della sostenibilità ambientale, che oggi sono sicuramente diventati temi mainstream, no? Ma che venivano in qualche modo anticipati dal movimento di Genova. Diciamo che la storia ci ha reso giustizia, perché alcune cose che noi sostenevamo all'epoca si sono puntualmente e purtroppo verificate. La grande crisi che abbiamo, economica, che abbiamo alle spalle dopo il 2008, il 2010, il 2011, sta a dimostrare l'insostenibilità di quel modello di sviluppo, che è esattamente quello che noi sostenevamo.
Si può dire che se allora si diceva un altro mondo è possibile, ora bisognerebbe dire un altro mondo è necessario.
Esatto. E questa ricerca però continua ancora, perché non basta denunciare le contraddizioni di quel modello di organizzazione economica, sociale, e la necessità di costruire un'idea alternativa di economia, di società, di democrazia. Nel frattempo, vorrei dire, le contraddizioni sono esplose
aggravate.
E dalle grandi crisi si può uscire in avanti o si può uscire regredendo dal punto di vista della giustizia, dei diritti, della democrazia, e questo è successo nel mondo. Oggi il mondo è più ingiusto, è più squilibrato, è più insostenibile. Allora bisogna continuarla questa ricerca. Perché mi domandavi questo movimento, cioè, non si tratta di stare a fare il bilancino se pende più dalla parte positiva o negativa il bilancio, se ha più vinto o più perso, no? Si tratta di riflettere anche sulle responsabilità, su quello che è mancato, e secondo me su quello che è mancato è la capacità della politica istituzionale, della rappresentanza politica istituzionale, delle grandi organizzazioni, di raccogliere gli stimoli, le provocazioni anche, le energie, le suggestioni, le risorse che questo movimento metteva in campo.
Un'occasione perduta per tutti, sembra di vedere, perché poi i problemi in cui ci confrontiamo ora non sono solo quelli delle persone che scendevano in piazza allora, ma sono anche dei sistemi economici, sono anche delle imprese.
Certo, diciamo che la sinistra istituzionale in quegli anni ha preso clamorosamente un abbaglio, ha sottovalutato i temi che il movimento metteva in campo, non ha saputo coglierne la novità, l'innovazione, la capacità visionaria per certi aspetti. Oggi molti sono ritornati su quei temi, oggi molti affermano le cose che quel movimento diceva 20 anni fa, ma in questo lasso di tempo è mancata la capacità di raccogliere quelle suggestioni da parte i movimenti sono inevitabilmente carsici, inevitabilmente soggetti, cioè c'è bisogno che il mondo della cultura, il mondo degli intellettuali, il mondo, sappia raccogliere questi stimoli e tradurli in una capacità di elaborazione di pensiero, di produzione di progetto, e che ci sia una politica istituzionale in grado di rappresentarlo.
E della speranza che ci portiamo in questi anni venti, che sono carichi di appunto problematiche che la politica è chiamata a risolvere come sempre, e appunto su
potremmo
cui
potremmo dire che la politica, insomma, della sinistra in questi anni su questi temi ha perso un po' qualche treno, cioè che passava un po' di corsa e l'hai perso, no?
Si può ancora risalire su qualche altro treno?
No, io penso che i treni della storia non continuano a passare e bisogna assolutamente essere pronti a salirci in qualsiasi momento. Il fatto stesso che a Genova oggi ci sia quell'incontro, io vedevo stamani sulla pagina Facebook, prima di venire qua stavo guardando, perché l'assemblea di oggi si può seguire in streaming, e vedevo ci sono tante energie, tante esperienze importanti che c'erano allora, ci sono ancora, e questo testimonia il fatto che non ci fermiamo, insomma, ecco, che al di là delle vicende personali di ciascuno questo percorso percorso collettivo prosegue, insomma.
Grazie Paolo, ovviamente su questi temi sarà sicuramente l'occasione di riparlarne ulteriormente, anche perché da qui al prossimo anno ci riavvicineremo invece all'altro anniversario, quello del Social Forum Europeo di Firenze, per cui sicuramente continueremo a parlarne. Grazie, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, ciao.